Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora Testimonianze dai Lager. Dal sito Lager e Deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Maria Kommel.
Io sono Kommel Maria, nata a Locca, Gorizia.
Ecco, quando Maria?
Primo del 6, 27. Stata deportata.
Scusa, prima della deportazione, quando sei stata arrestata, perché e da chi sei stata arrestata?
Sono stata arrestata dai tedeschi insieme con i fascisti. Il 25 di giugno 1944.
Dove ti hanno...
Sia a Locca, dove che sono nata, però ci hanno portato a Moncorona, un paese vicino a Gorizia. Ci hanno portato in una casa, un spazio grande, ma presso una casa, e là hanno scelto gente per Germania, gente per torturarli, che hanno preso anche i partigiani. Li hanno torturato, pazzesco.
Ma tu Maria, perché sei stata arrestata?
Sono stata arrestata perché tutto il paese, Locca, compresa Moncorona, tutta la gioventù, hanno fatto il rastrellamento, hanno portato via tutta la gioventù. Non solo gioventù, anche persone anziane, di quale non sono più tornati, Sono andati a finire, come noi, in campo di sterminio e non sono più tornati.
Un paese di quanti abitanti?
Oddio, Moncorona è abbastanza grande, non saprei dire quanti, perché è molto larga. Moncorona è un paese, non è che sono fisse le case, sono sparse di qua di là, non saprei. Però il mio paese, proprio dove che sono nata, allora era 33 case. Moncorona abbastanza, non so dire quante, abbastanza grande.
E lì hanno arrestato tutti?
Tutti, anche i genitori, solamente i genitori li hanno mandati a casa, però a me hanno portato in campo di sterminio.
Ecco, dopo Moncorona lì ti hanno interrogato te?
No, niente, no. Ci hanno portato insieme con un'altra del mio paese, la mamma di un bambino anche di 3 anni, nelle prigioni a Gorizia. Allora lì sono stata solo una notte perché hanno visto che è un sbaglio. Il mio nome corrispondeva col nome della signora che era con me. Allora poi mi hanno trasferito con quelle altre ragazze nella caserma dei fascisti sloveni, Domobranzi Belagarda. E lì ci hanno... eravamo una notte, il giorno 28 di giugno, con trasporto siamo andati a finire a Auschwitz. Al primo di luglio siamo arrivati a Auschwitz.
Ma tu sei partita da Gorizia allora?
Sì, da Gorizia. Da Gorizia.
In quanti eravate sul tuo wagon, sul tuo transport?
È un transport pieno perché non era solo la gente di Moncorona, ma bensì anche la gente di altri posti. Allora era un transport pieno.
C'erano anche uomini?
Sì, uomini e ci hanno divisi dopo le... su, non so in che, in Germania, in un posto, perché noi donne siamo andate a finire a Auschwitz, mentre gli uomini in un altro posto. Era anche un ragazzo della stessa mia età, del mio paese, proprio vicino di casa. Sì, però non mi ricordo in che posto ci hanno divisi, in una stazione ci hanno divisi.
Ecco, nel vagone con te eravate tutte donne?
Sì,
c'erano
tutte
anche
le ragazze.
Delle ragazze giovani,
sì.
Dei bambini?
No, però era una ragazza che era incinta e non voleva dire che era incinta perché il marito suo, veramente era sposata, il marito suo era un austriaco, militare tedesco, però quando lui ha saputo cosa fanno in Germania, allora è scampato, è andato con i partigiani e i tedeschi lo cercavano e per quello questa ragazza non voleva dire con chi è incinta e così è andata a finire in campo di sterminio insieme con me. Ha partorito anche su il bambino nel mese di gennaio, con neve alta così sui vagoni. Il bambino aveva 10 giorni che poi è morto.
Ascolta, avevate cibo, acqua da mangiare durante il trasporto?
Niente. Ci hanno portato sì su acqua e basta. No.
Quando tu dici sei arrivata ad Auschwitz?
Sì.
Con il treno direttamente nel campo?
Sì.
A Birkenau
sì,
allora?
Sì, direttamente in campo. Allora, siamo arrivati a Auschwitz, questo cammino grande che si pensava che sono fabbriche, fumava tutto andare. Allora ci siamo dette, ben qua almeno sarà da mangiare, faranno pane. E invece proprio questa che era incinta incominciava a piangere. Gli abbiamo chiesto perché e lei ha risposto: ragazze mie, non sapete dove siamo arrivate. Difatti sotto erano i SS, i militari SS, che ci aspettavano per accompagnarci con i cani, per accompagnarci in... perché siamo arrivati di notte, di accompagnarci lì, perché Auschwitz era divisa in tanti A, B, C e così avanti, no? Tanti posti. E uno di questi SS sapeva serbo-croato e ci ha domandati di dove... No, veramente cosa siamo, che religione apparteniamo? E abbiamo detto che apparteniamo alla religione cattolica. Siete fortunate, perché vedete quel fuoco lì? Se voi eravate ebree, andavate stanotte dritte lì. E ci hanno portato là in una baracca, in quella baracca. Era per terra, pieno di acqua, e ci hanno fermati lì per distendersi là per terra. Ma come si fa a distendere sull'acqua? O così o te resti in piedi. Insomma, questa gente che era là nelle camere, che dormiva, ci camminava di sopra di notte, perché, logico, avevano di andare anche nel toilette. Insomma, così abbiamo passato la prima notte. E giorno dopo ci hanno portato in un'altra baracca e lì ci facevano i numeri. Un momento, scusate, devo tornare indietro. Allora, noi quando siamo arrivati ci hanno fatto andare in questa baracca, in un grande salone. Allora ci hanno spogliati a nudi, tagliati i capelli, tutto quello che era da tagliare, sotto i bracci, dappertutto ci hanno tagliati e ci hanno fatti andare poi su un lungo corridoio e venendo alla fine di questo corridoio là ci hanno tagliati i capelli tutto e poi là si doveva entrare in una vasca, ma non si sapeva quanto era profonda, allora si aveva paura di entrare, no? Insomma, era, e dietro era ufficiale tedesco che ci spurtava, perché era una specie di disinfettante, una roba. Allora di lì si passava dentro in un bagno grandioso con le docce. E là ho visto delle ragazze senza i capelli, a me mi hanno lasciato corti, senza capelli, senza... Abbiamo anche preso paura, no? Perché si pensava ci hanno messo insieme con uomini. Invece era che erano le ragazze tagliate i capelli fino al zero. E di lì ci hanno aperto l'acqua, un po' calda, un po' fredda, e appena insaponati hanno chiuso l'acqua, allora si doveva passare avanti. E in quel spazio dove che siamo venuti, là era un mucchio di abiti sporchi di sangue, di tutto. E si doveva vestire. Là più avanti era un mucchio di scarpe, un paio delle scarpe neanche parlare. Era un paio così, cioè una così, una colì, ti doveva andare sui piedi, là ti dovevi scegliere subito perché era svelto, svelto. Insomma, di lì, ecco, di lì ci hanno portato in questo spazio, in questo reparto, un altro reparto, e là ci hanno fermati per dormire di notte. E poi, giorno dopo, ci hanno messi in fila e ci hanno tatuati i numeri. Sì. Allora certe hanno stretto per spruzzare fuori per cancellare, però se tu cancellavi era botte, perché loro ti chiamavano per numero, nome non esisteva. Tu eri un numero come le bestie per macello, stessa roba, perché là si aspettava la morte, nient'altro. Insomma, dopo di lì ci hanno disinfettati sotto i bracci, sotto. Insomma, un disinfettante che era una tortura. Tanto, tanto male, ma tanto male non avevi neanche un pezzo di qualcosa di pulirti un poco. Le lacrime che venivano giù, perché era una tortura, veramente una tortura.
Maria, ti ricordi?
Aspettiamo un minuto perché sono alle 9.
Nel frattempo però parliamo... Ti hanno tolto tutto.
Tutto, 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 tutto. Non hanno lasciato neanche un spillo. Neanche un fazzoletto. Niente, niente. Hanno tolto tutto. Hanno detto, mettete nelle vostre valigie tutta la roba, perché dopo verrà restituita questa, i vostri. Chi li ha mai visti?
No, non c'è problema, no, non preoccuparti.
Mica un esame.
Ecco, ti stavo chiedendo, Maria, il tuo numero te lo ricordi?
82 4 5 3. Mi pare di sì. Sì. 82 4 5 3.
Ti chiamavano sempre con quel numero lì.
Sì, sì, in appello dappertutto quel numero. Se tu non sapevi il numero, allora poteva anche andare a finire male.
E lo chiamavano in tedesco?
Sì, sì, sì. In tedesco, in polacco? Anche in polacco, perché là erano le polacche tremende. Era veramente cattive, le polacche. Forse più di per me, per più dei tedeschi.
A te che vestito ti hanno dato?
Mi hanno dato un vestito, una specie di vestaglia, là, tutta sporca, però disinfettata. Dietro era una striscia. Gli ebrei mettevano la striscia con la croce e a noi la striscia lunga. E volevo precisare che insieme a noi erano anche i ebrei. Dunque il trattamento era preciso. Solamente la differenza che loro è più facile andavano in crematorio.
Ti hanno dato anche un numero da mettere sul vestito?
Sì, 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 sempre questo. Con, sì, è rosso.
Il triangolo.
Triangolo rosso, IT. Italia, no? Perché erano diversi triangoli, no? Triangolo rosso significava politica. Triangolo verde e nero. Nero mi pare criminali. E il verde era prostitute, robe del genere, così, mi pare,
e dopo,
se non sbaglio.
E dopo ti hanno mandato nel blocco?
Sì, nel blocco numero 8, in nel reparto A, e lì c'erano il reparto, noi il reparto A erano i bambini. E nel reparto B eravamo noi e dopo così via. E ogni giorno si doveva andare a far bagno. La sera file che si aspettava bagni. Ogni giorno per non so quanti giorni. Allora là si doveva stare sempre nudi, e file fuori e nudi, e dall'altra parte del reticolato erano uomini nudi, così ormai ci hanno abituati, ci hanno, sì, se no si prendeva botte, veramente appena si veniva là davanti al bagno ci faceva spogliare nudi, e là si aspettava la fila che si andava dentro a fare questi bagni. E questi bagni era acqua calda, bollente, non si arrivava mai a risciacquarsi. Si era sempre, insomma, insaponati, no? Se aveva sapone. E se no niente, perché loro anche distribuivano certe saponette e così via. Però quelle saponette non si portava in baracca, si doveva lasciare lì per gli altri. E là c'erano altri vestiti, sempre vestiti sporchi, ma disinfettati. Per quelli erano bravi, sì, per disinfettare, perché là si veniva fuori malattie. se era sporco veniva fuori malattia.
Come te lo ricordi il blocco tu? Era grande? Eravate dentro in tante donne?
Sì. Allora era grande, sì, era grande. Allora le camere da letto, insomma, erano fatte al piano, questi letti, diciamo letti. Era un spazio di, non so quanti metri, poteva essere, pochi, un metro e mezzo per un metro e mezzo, e là si dormiva a 10 di lori. Girate, sì, come sardelle, tavoli. Allora, quando si alzava, le coperte si doveva pulito, mettere a posto, guai, perché dopo passava a controllo, Se una coperta era malmessa, allora si prendeva legnate.
Maria, tu non sei mai stata punita?
Sì, una volta, ma no, non sola, insieme con gruppo, perché dove si lavorava, si andava fuori, un giorno ci distribuivano i coltelli per tagliare alberi magari, grossi alberi, si doveva, perché era vicino il fiume, lontano di lì. Allora lì si tagliava questi alberi, sia sottili, grossi, indifferente. Insomma, un giorno manca a questi ISIS, mancano le sigarette. Non si sapeva chi era. Però ci hanno fatti inginocchiare su una sabbia fine per 2 ore. Quando ci siamo alzati di lì, il sangue che ne veniva fuori dai ginocchia. Allora, finché non è venuto fuori chi era che ha preso le sigarette, magari notte e giorno si doveva star lì, o se non andare tutti in crematorio a finire, È venuto fuori che era una signora che ha preso queste sigarette. Però non so se era ebrea, o dell'altra, o cattolica, indifferente. Insomma, quella è andata a finire in crematorio. Perché? Perché si sapeva. Perché quando noi siamo, dopo tornando in baracca, in lager, allora, perché là distribuivano dove che si lavorava anche là, portava la mensa, il mangiare, no? Allora, quelle pignate grandiose che portavano, a noi tutti facevano ogni tanti metri cambiare, per non staccarsi troppo. Solamente che quella persona invece la doveva tutto quel tratto di strada doveva sola portare senza cambiare. E appena siamo arrivati al portone, a noi ci hanno fatti andare avanti e lei l'hanno portata via di là, immediatamente in crematorio. Adesso non importava se era cattolica, chi è, per esempio gli altri. E per venire dentro nel campo, allora era la banda che suonava, La banda che suonava, ci accompagnava la banda, ne accoglieva la banda, erano tutte le donne che suonavano, per far vedere che...
Quindi voi lasciavate il campo per andare a lavorare, a tagliare questi alberi lungo un fiume?
Sì, ma poi c'erano anche gli altri posti, per andare, perché ogni tanto ci cambiavano posto, no? Allora era un posto che, questo era bruttissimo, era 27 gradi sotto zero l'inverno, e senza mutande, senza calze, senza capotti. Come siamo rimasti vivi non lo so. Allora lì era il lavoro che era di scaricare nella stazione che portava i treni, portavano queste grandiose pietre, questi sassi grandiosi. Allora era che si doveva buttare giù questi, andare sui vagoni, buttare giù, scaricare questi sassi. E lì sono scivolata e mi sono tagliata qua. Il tendine, difatti, non posso piegare questo. Il dito non lo posso perché è tendine rotto. Allora mi hanno preso, perché lì era una baracca che erano anche altri operai, no, operai civili. Allora questo comandante degli operai mi ha fatto andare dentro in baracca, mi hanno disinfettato e ligato, e questo comandante, gli sono venute le lacrime.
E quanto tempo sei rimasto in questo comando qui delle pietre, che dicevi a meno 20 di freddo?
27 gradi sotto zero, e tutto il giorno lì era, tutto il giorno. Allora un giorno, perché per andare a mangiare si andava in un spazio grandioso, era una baracca, e là si veniva di tutte le parti, questi deportati di tutte le parti venivano, uomini, donne, che là ci davano da mangiare. E un giorno abbiamo visto di lontano una fila di uomini, e uno era messo di parte, insomma non era insieme con gli altri. Appena siamo arrivati là ci hanno fermati. Non hanno distribuito il mangiare, quel giorno il mangiare è tornato tutto dentro in campo. Per incominciare, già era pieno di sangue questo giovane. Per esempio a tutti, hanno incominciato, questo SS era un ufficiale, li ha spaccati, prima le sedie, pezzi di legno, ma veramente prima i schiaffi e i calci, è caduto poveretto per terra. Mi viene di piangere. Faccio un sforzo per dirvi questo. Caduto per terra, tutto insanguinato, non aveva più forza di muoversi, ma lui gli ha spaccato la sedia, le sedie, i tavoli, ma tutto, veramente era tutto un sangue. E poi sono venuti con una barella, l'hanno portato direttamente in camera del forno, e così l'hanno finito, solamente perché ha preso due patate. Lui ha lavorato, quel gruppo ha lavorato Kartoffel Bunker, che era da fare con le patate, perché Kartoffel in tedesco è patate, no? Allora, perché lori mettevano le patate sotto terra e questo poveretto ha preso due patate per mangiarle. E questo ufficiale ha detto, questo che vi sia da esempio a tutti.
Tu una volta hai preso il gumi?
Sì.
Perché?
Ho preso perché... allora, quando che non ne serviva per portarci fuori a lavorare, si restava dentro in campo. E si andava in cerca qualcosa da mangiare. E io ho visto in un fosso, non era profondo, era ogni tanto fosso, fatti dei fossi per buttare dentro immondizie. E ho visto questo biscotto, fame che avevo nera. E sono andata dentro e ho preso questo biscotto. Come sono venuta fuori, la SS, la capa di campo di sterminio, di tutto il campo, la nostra parte, aveva il manganello sempre qua legato. Questo manganello era di gomma, una specie di gomma, e con quel lei bastonava. Ed è corsa dietro a una ebrea, non so cosa le ha fatto questa ebrea. Allora io disgraziatamente sono arrivata davanti ai suoi piedi, mi ha dato uno di questi sulla schiena, che sono caduta per terra, dolori pazzeschi, perché sono dolori con quella, eh. Allora le mie compaesane mi hanno tirata su, mi hanno fatto sedere là e mi calmavano. Terribile, era terribile. Poi ho visto quando non si andava a lavorare, si andava a vedere che portavano le morte. Era una baracca solamente per questo, eh? Per portare queste morti. E curiose, siamo andate proprio, quando siamo andati via, siamo andate dentro a vedere, era un mucchio di morti, eh? E questa ragazza era giovane, una bella ragazza, e ha ancora messo giù questo braccio, era ancora viva. Loro sono andati via, ormai se non sei morta morirai lì. Perché ti portano altri cadaveri di sopra e via. E poi era, io vi dico le torture più impressionanti. Allora, quando finivano di distribuire il mangiare, fame che era, che non bastava mai perché era pochissimo, e si andava in giro quando mettevano fuori questi bidoni grandiosi, si andava a cercare per prendere qualcosa su. Insomma, là era una mia compaesana, anche lei giovanissima come me, ed si guardava di mangiare. Allora lei, dopo viene fuori la capo del blocco e ci scacciava via, e lei è caduta per terra su una pietra e si è rotto il ginocchio. E non so quanti punti, l'hanno portata dentro in ambulatorio, le hanno fatto i punti di ferro, eh? Nel frattempo che lei doveva tirarsi fra 8 giorni i punti, sono venuti nel campo a scegliere le ragazze più forti. Era scelta la sua sorella, perché erano 2 sorelle. Era scelta sua sorella. Allora questa di disperazione che sua sorella va via, ha tanto pianto, e non voleva neanche più tirarsi via i punti. E quando l'abbiamo sforzata tutti per tirarsi via i punti, ormai era già in... gli andava in cancrena. E dopo, nel frattempo, ci hanno trasportati in un altro, sempre quel Auschwitz, ma in un altro, in un posto dove che erano gli ebrei. Quelli che erano, che sono rimasti, li hanno messo ancora in crematorio e noi ci hanno messo in quel campo. Allora lì questa ragazza non è più tornata, lì è morta. L'hanno portata in una specie di ospedale, sempre Auschwitz, sempre dentro in campo. Però abbiamo saputo dopo delle ragazze che hanno lavorato lì, che le hanno anche portato i fiori, che è morta lì dentro questa ragazza. Allora, in questo campo era un'altra tortura, si vedeva ogni giorno passare con camion pieno di cadaveri, però tutti questi cadaveri erano pieni di lividi, ma grandi, blu, neri, non si sa se li torturavano, non si sa. Insomma, lì si stava male, veramente male. Il mangiare era sempre meno e fame era, non si desiderava altro che saziarsi e morire, perché loro ti riducevano in una maniera che desideravi la morte, la tua liberazione, la morte che venga prima possibile per morire. Quante volte ho detto, mamma,
Maria.
Perché mi hai fatto, mamma, se tu sapevi quanto soffro?
Maria, tu parli di mangiare, ma in realtà cosa vi davano?
Con rispetto parlando, io sono dei contadini, i maiali a casa mia mangiavano meglio di noi. Le patate venivano con mestolo, scusate, non mi veniva la parola, con mestolo, con tutta la sabbia, tutto, prendevano e ti buttavano là, perché non erano né forchette, né coltelli, né cucchiai, là si mangiava così. Magari di notte, con rispetto parlando, là, certo che non andavano lontano, perché era lontano per andare in gabinetto, facevano là, magari tu mangiavi il giorno dopo dentro, senza acqua, senza niente. Non c'era acqua. Acqua era come avvelenamento acqua, perché se tu la lasciavi l'acqua lì un quarto d'ora venivano gocce di ruggine di sopra. Difatti era proibito bere acqua. Noi si mangiava neve nell'inverno. Neve con cui si calmava anche la sede, no? Insomma, volevo dirvi questo di là, di questo campo. In appello, ho dimenticato dei appelli, là si stava ore e ore sui appelli, si dritti sull'appello. E in estate che era caldo, si cascava per terra. Quel che era più debole cascava subito per terra e là non era via di scampo. Si guardava di tirar su la persona. Però appena venivano a contarti, e vedevano subito, magari si metteva dietro la persona che magari è seduta e lo rivedevano subito, la tiravano fuori, basta. Dopo non si sapeva niente più di quella persona dove è andata a finire. Allora un giorno era rastrellamento dentro in baracca. Quel giorno si andava a lavorare. E lei era che un ufficiale con la tavola, quei più sani andavano di una parte, quei altri andavano a finire in crematorio. E lei era una mia amica, ma questa amica è di qua, di Trieste, veramente fuori di Trieste. E lei, prima di venire su, era 15 giorni a Trieste, torturata, di Banda Colotti, un siciliano. Un siciliano che adesso non vogliono dire queste robe fuori, vogliono nascondere. E questa donna mandava ogni giorno i vestiti a mamma a casa, pieni di sangue. Allora, quando l'hanno portata con trasporto, andata in campo a Auschwitz, dopo tanto tempo gli è venuto fuori pieni di vesciche, pieni di, come si spiega, quando ti fai male che dopo resta la crosta. Allora l'han vista e l'han messa dalla parte di per crematorio. Però la Blokova, la capa del blocco, ha visto, perché dopo queste ufficiali gli davano la blocca e consegnavano le liste. E lei ha visto questo numero su e l'ha scelta fuori. A rischio suo l'ha presa fuori di quella fila. Pensate, e questa era cecoslovacca, no polacca. Perché se era polacca l'andava a finire dentro, oggi neanche non era più cenere di lei. E così l'ha salvata.
Maria, tu sei rimasta tutto il tempo ad Auschwitz-Birkenau.
Sì.
La liberazione, come te la ricordi?
Volevo ancora una roba dire. Allora, nei appelli, io vi dico quel che mi ricordo bene, nei appelli era tortura, perché là venendo del lavoro si veniva ancora con giornata, con chiaro, e si restava ore e ore in quell'appello, freddo, l'inverno freddo, si stringeva una con l'altra per farsi caldo, no? E veniva giù neve, eravamo già inzuppate dell'acqua, e quel che è freddo i piedi, che quando finiva l'appello, quando i signori comandanti ci venivano a contare, però se mancava uno, allora si poteva stare anche tutta la notte, finché non trovavano fuori la persona. Allora dopo, quando siamo arrivati in baracche, la tortura che era dei piedi, prima ghiacciati, dopo si scaldava i piedi, perché dentro, logico, era sotto riparo, era tutto un piangere di tanto dolore, ma dolore pazzesco. E quel che era peggio, che il giorno dopo tu dovevi vestirti la roba quella bagnata e stare sulla pelle ore, ore, ore. Era una grande tortura, si diceva, ma quando finiva, quando finirà questa tortura? Era una roba pazzesco, pazzesco. Io vi dico le robe, quelle che mi ricordo. E lì ricordo più cosa dovevo dirle.
Niente, quando ti viene. Ascolta, come il lavoro tu a Birkenau? Allora, sei uscita dal campo per tagliare quegli alberi, quelle piante,
sì,
no, eccetera.
Poi la scaricare questi massi di pietra là. Poi c'era, cosa, che lavoro era? Sì, nei campi là si lavorava, insomma, i lavori brutti, pesanti, ma quelli era tutto sopportabile. Quel che non si arrivava a sopportare, quando tu passavi vicino qualcuno che pendeva, che li impiccavano. Poi abbiamo visto, ho visto una ragazza è mancata, l'hanno trovata i cani, povera, voleva scampare e si è nascosta sotto le radici di un albero e i cani l'hanno trovata, l'hanno sbrenata i cani, era tutto un pezzo di carne che pendeva di qua e di là.
Maria, la liberazione.
Ah, poi di lì, al 20 di gennaio nel 45 ci hanno portati via di Auschwitz. Allora, lì hanno distribuito il vivere. A ognuno hanno dato una pagnocca di carne, di pane. E poi hanno dato un salame che dava di dolce, non so cos'era, può essere anche le persone già che conservava già le persone. E poi era una specie di margarina e basta. E si portava una pignata, ci davano le pignate, quelle del latte, per acqua, così per strada. E abbiamo camminato 3 giorni, di notte ci fermavano. Fermavano sul posto e per strada ogni tanto le fontanelle, era fontanelle dell'acqua, e le signore aspettavano con mastelle di acqua per darci l'acqua. Chi arrivava, chi era fortunata di prendere acqua, era veramente fortuna. Però i SS li mandavano via, li anche bastonavano queste donne. Queste donne erano civili, di campagna. E per strada ogni tanto tu vedevi sulla neve sangue. Sangue, perché chi che cascava per terra non si poteva tirarlo su e farlo andare, lo fucilavano sul colpo e lo spingevano fuori di strada dove che era qualche fossato di parte, allora finiva là. Insomma, per fortuna che di notte ci fermavano, perché se no non si poteva, se era giorno continuato non si poteva, perché tra indeboliti di tutto, mancava l'acqua, tutto, era quel che si arrivava a mangiare per terra, un po' di neve, no? Però non lasciavano neanche la neve prendere, neanche la neve. Allora, dopo tanti giorni, si arrivava finalmente in una stazione ferroviaria. Allora là si arrivava anche a prendere, perché si aspettava il treno, si arrivava a prendere l'acqua, quella l'acqua che si riempiva per i treni, no? Per i macchinari. E lì ci hanno fatto andare su, sul treno, neanche di bestiame, treno aperto, vagoni, dove che trasportavano il carbone, legna, quel... E neve veniva giù, neve, ma lì si stava insieme lì e si scaldava, no? E ogni vagone aveva il suo comandante, il suo, suo che, militare che ci faceva la guardia. In dell'un vagone si è buttata giù una ragazza. Lui questo ha sparato perché si sentiva sparare, dopo si è sentito cosa era, no? E insomma, finalmente siamo arrivati a Ravensbrück. Ravensbrück siamo stati lì 3 settimane, in 3 settimane ci hanno dato 3 volte da mangiare. 3 volte basta. Per fortuna eravamo, che avevamo roba ancora di Auschwitz, ormai eravamo abituati a mangiare pochissimo, no? E lì, lì era quella ragazza, quella giovane sposa che ha partorito sul treno, era proprio sul vagone insieme con me. Incominciava con le doglie e questo militare non sapeva cosa fare, ma finalmente eravamo fermi lì, sulla stazione di Ravensbrück. E Ravensbrück era un campo di sterminio solo di donne. Allora l'hanno portata, incominciava già a perdere acqua, già sangue, l'hanno portata finalmente dentro, lì ha partorito questo bambino. Lei diceva che era un bambino bellissimo, dopo 10 giorni è morto. La preoccupazione sua era cosa dirà a suo marito quando tornerà, se tornerà a casa. Difatti poi quando lei è tornata a casa ha saputo che il fratello, hanno fucilato il fratello, il marito e il papà non è più tornato a casa. 3 persone care ha perso. Difatti lei non è più normale, sì. E sì, e lì dopo di Ravensbrück siamo andati a Neustadt Glewe, a Neustadt.
Scusa, a Ravensbrück siete rimaste
in tre settimane ci hanno dato 3 volte da mangiare.
Ti hanno dato anche un altro numero?
Sì, un altro numero, però non me lo ricordo. Mi pare che era 7-3, però restano, o 7-9, ma 7-3, non mi ricordo.
E andavate a lavorare lì a Ravensbrück?
No. Dentro, sempre baracche, dentro, chiuse, ci hanno lasciato solamente a visitare qualche baracca lì. Difatti ho visto una famiglia vicino al mio paese, nei paesi si conosce gente, no? Tutta la famiglia hanno portato, mamma e 3 figlie, mamma è morta lì. Mi ha chiamata, mi ha detto dove siamo venuti e si piangeva insieme. Non l'ho mai più visto questa mamma. Le figlie sono tornate, una è tornata perché quelle altre 2 sono morte e dopo libere ha mangiato roba e con diarrea, con rispetto parlando, preso diarrea, sono morte. Allora, torno da Ravensbrück avanti perché là non è finita ancora, siamo andati a Neustadt Glewe. A Neustadt Glewe era in un posto più che brutto, pericolosissimo, perché le nostre baracche erano proprio messo in un posto, dietro di noi c'erano aeronautica. Nel nostro campo è stata sepolta, era proprio magazzino dei armamenti. Dell'altra parte era campo aeronautico. Insomma, eravamo messi proprio a Neustadt Glewe, quel che distribuzione del mangiare. quel che Auschwitz distribuivano per 4 persone, a noi spilleve 12 persone, dunque era un quarto di acqua, ma neanche un quarto, era un bicchiere d'acqua sporca, e una fettina di quel pane sottilissimo che si poteva vedere oltre, ogni 24 ore. Questo, pensate, quasi 18 anni. Ci mancava di tutto, di tutto. Allora nell'appello ci facevano anche andare a lavorare. Allora nell'appello lì si arrivava ad andare fuori con aiuto una con l'altra per andare fuori, pieni di cimici e di pidocchi. Una roba impressionante, là non si lavava mai perché non c'era acqua, di corpo con rispetto parlando non si andava, prima di tutto perché era fuori, che era fatto così a pali, e là erano questi militari che camminavano di qua e di là, ci facevano anche bloccare, l'intestino ormai non funzionava più niente, là eravamo proprio per andarsene. Allora, per andare all'appello, eravamo tutti seduti per terra. Allora, quando veniva, erano donne lì, queste SS, si guardava di alzarsi. E lei capiva che non si poteva stare su. Allora diceva alle sitzen, tutte sedute, no? Perché. E insomma, lì poi ci facevano alzare, andare. Là nei boschi, lavorare, scavare le trincee. Quando che erano i SS ne facevano lavorare. Però quando che era i Wehrmacht, si diceva, no? I militari, altri no SS, diceva di star seduti. E lui diceva sempre, come volete che Hitler, noi vinceremo la guerra? Guardate cosa ci danno da mangiare. Quello che davano a noi in Auschwitz davano ai militari, patate così buttavano per terra, insomma, ma da mangiare era Auschwitz, da mangiare era una roba, non so spiegare, ma neanche ai maiali non si dava così cattivo da mangiare una roba, e poi quando Auschwitz davano da mangiare una certa roba bianca, nessuno lo mangiava. Come che portavano così, andava via pieni. Non so cosa era una roba bianca. Con tutta la fame proprio non veniva di rimettere. Non so, non abbiamo mai saputo cosa era. Allora finendo con noi Starleve, allora quando si usciva fuori, perché si vedeva per strada anche uomini, no? Però non si arrivava a capire dove erano, se erano nel nostro campo questi uomini o in altri campi. E insomma, si vedeva questa gente, scusate, questa gente, militari, civili, che portavano paniocche di pane sotto a seli. Figurarsi questi uomini affamati, una volta hanno saliti e hanno preso questo pane, insomma tutti senza mangiare non so quanto tempo, per castigo, e non so se è finito là, a parte che qua là non erano crematori, almeno non si sapeva per crematori, ma per loro era facile portarli. No? Allora, finisco con Neustadt Glewe. Insomma, un giorno, era in aprile, in maggio, non so che giorno di maggio, ne hanno fatto andare tutti fuori delle baracche. E le ha parlato il capo del campo. Perché Neustadt Glewe era comandata sempre di Ravensbrück. Però l'ordine aveva il nostro comandante di mettere tutta la gente nelle baracche e sparpagliare la benzina e dar fuoco sul vivo. E lui ha detto che questo non farà mai. E noi siamo stati anche contenti di salvarlo, perché con noi, perché lui se voleva poteva anche ammazzarci. E lui ha detto, state tutti in appello, vi distribuiremo tutto il mangiare che abbiamo nel magazzino. Quando ha detto così, chi restava fermo? Con tutte le nostre forze si guardava di andare, però se si cadeva per terra, nessuno ci salvava, Non ci salvava perché si calpestava. Allora siamo arrivati dentro nel magazzino, io ho mangiato miele, carne e zucchero. Figurarsi, tutto era asciutto dentro, Io ho mangiato quel e di là un po' terribile dolore di pancia, un dolore pazzesco e non arrivavo, con rispetto parlando, non arrivavo. Sono andata in gabinetto che era dentro per le cape, era dentro il gabinetto, dopo abbiamo visto, sono andata in gabinetto, ero più di 2 ore dentro, non arrivavo. Dopo finalmente mi ha preso, con rispetto parlando, diarrea. Non so quanto tempo diarrea. Lì eravamo 3 giorni, tutti questi 3 giorni avevo tutte con questa diarrea fortissima. E tanti sono morti lì, tanti, tantissimi morti, dopo liberi. Pensare tutte quelle sofferenze durante la guerra per poi morire lì. Ma si bramava solamente a saziarsi. Ma neanche sognarsi più di andare a casa, solamente saziarsi. Povera, a mio marito le fa tanto pena quella donna, perché li ha conosciuta per parte mia, no? Però le fa veramente pena. Fa veramente pena a tutti quella donna, perché ha sofferto ho sofferto io terribile, il massimo dei massimi, ha sofferto, perché poi lei non bastava, perché aveva latte, non potendo allattare, si marciva dentro, insomma, una roba pazzesca, quella donna ha sofferto, terribile, terribile.
Ecco Maria, quindi dopo che sei andata a mangiare il miele nel magazzino, eccetera, eccetera, poi cosa è successo?
Poi è successo che non eravamo ancora liberi, Non eravamo ancora liberi. Era verso, non mi ricordo, a parte che non si sapeva allora, ma era verso sera, doveva essere 6-7 ore così. E tutto un colpo si vedeva il portone che sono venuti tanti uomini in aiuto con palle, picconi, perché il portone ancora non era aperto e dopo incominciava a aprirsi anche il portone, però loro spaccavano i fili elettrici, questo, a parte che non era più elettricità, Perciò, per farne uscire più presto possibile. E dopo di lì siamo andati, dell'altra parte ci hanno trasferiti, dell'altra parte nelle baracche dei aviatori. E lì eravamo, noi eravamo liberi sotto i russi, dai russi. Allora il comandante, perché neanche loro non avevano da mangiare, ci ha fatti andare, a Neustadt-Glewe in città, eravamo così cinque persone con un ufficiale, con un militare russo, ci accompagnava per non lasciarci soli, no? Per non arrivare in qualche disgrazia. E lì si andava a cercare, perché Neustadt-Glewe era tutto vuoto, non era nessuna persona dentro. E si cercava del mangiare, roba per saziarsi. Siamo capitati in una casa, in un appartamento, c'erano un vecchio, una giovane, non so se era figlia o papà e figlia, con un bambino piccolo in culo, Allora ancora questo militare russo ha detto, gli è venuto come da piangere vedere questo bambino piccolo, ha pensato ai suoi a casa e ha detto, se avete da mangiare dateli. Si è messo in ginocchio questa giovane di lasciarla in vita, no? Che ha questo bambino piccolo e questo genitore vecchio. No per me, ha detto, no per me, ma per loro. Difatti abbiamo dato ancora il nostro lasciato da mangiare. Poi si è ringraziati tanto, ci ha stretti e baciati. Poi noi siamo andati via, tutto un colpo mi sento sola, sono venuta dentro in un appartamento, ho visto armadio aperto, tutto, corredo tutto infiocchettato, però ho preso una paura che sono rimasta sola e sono corsa fuori. Finalmente ci siamo trovati di nuovo e dopo abbiamo detto andiamo via e siamo tornati in campo. Là abbiamo dormito e dopo abbiamo cucinato sole, sempre nella baracca, sempre in una stanza, era un militare russo. E lì, dopo eravamo tre giorni lì, e di lì ci hanno trasferiti in un posto sotto gli americani. Eravamo 15 giorni lì, non so, non mi ricordo dove. Lì ci hanno dato anche bene da mangiare e dopo di lì siamo di nuovo via sotto inglesi. Sotto inglesi a Lubecca, Lubecca 3 maggio, dal maggio, giugno, luglio, agosto. Eravamo quasi tre mesi e mezzo lì. Eravamo insieme con i militari, ex militari italiani. Allora lì era veramente bello. Perché ogni camera ci invitava queste donne a pranzo. E là abbiamo anche ballato. Era veramente, veramente bello. Veramente ho bellissimi ricordi dei nostri ex militari. Veramente bello, perché ci guardavano come che fossimo le sorelle. E lì ci nascondevano anche dei SS. Allora ogni tanto veniva rastrellamento,
sotto gli inglesi era tremendi e avevano ragione. Allora là, nella nostra camera, sotto la finestra si fermava sempre, in due si fermavano, perché noi si sapeva il sloveno, allora questi erano croati, ma questo era croato istriano, era un più basso, un più alto. Allora lì parlavano, non li lasciavano, nessuno non lasciava entrare, perché oltretutto era anche ordine dei SS, non dei SS, dei inglesi di non lasciare nessuno dentro. Venivano i nostri ex militari italiani, sì, venivano a trovarci, ma però altri non lasciare nessuno, perché con i nostri ragazzi si era così come fratello e sorella, era tutto un ben volersi, no amori questo o quell'altro, ma una fratellanza bellissima, era veramente, andavamo veramente d'accordo. E insomma, è tutto un colpo, mi dice uno dei, ci viene dire uno dei, veramente lui era ufficiale sotto l'Italia. E ha detto che, sapete quel che veniva sotto la vostra finestra cos'era? Un militare, ma non sapete che militare era. E dopo lui ha detto, era in camera di quel ufficiale, di quei altri compagni di camera. Solamente quell'ufficiale, ex ufficiale italiano, ha detto, non mi ricordo neanche come si chiamava perché mi dimenticavo dei nomi. Mi ricordo solo uno che si chiamava Gianni, solo di quel mi ricordo, il resto non mi ricordo i nomi. Allora, questo ufficiale, ex ufficiale, ha detto, ecco perché lui non si spogliava mai la maglietta di sotto. Aveva il tatuaggio a SS. E così sono andati a finire, finalmente. Perché se era sotto gli americani, può essere che erano ancora vivi. Gli inglesi erano, e avevano ragione. Poi ci sarebbe anche altre robe, ma dopo liberi non credo che abbia tanto.
Ma quando tu sei rientrata in Italia?
Io sono rientrata in Italia perché non avevano i mezzi di portarci via. Il suo era tanto lontano, Amburgo. Amburgo era lontano, eh? E questo era Lubecca, ma poi dovevano portarci fin su e finalmente hanno riparato i binari che si poteva entrare con treno a casa. Allora sono venuta a casa il 1 di settembre nel 45. Il viaggio era molto lungo, non mi ricordo quanti giorni, però era un viaggio felicissimo che si andava finalmente a casa, neanche non si sperava più.
Ti ricordi che giro hai fatto?
Sì, siamo venuti giù Nord Italia, poi l'Austria giù, Brennero, è stato Brennero? Credo di sì che è stato Brennero. Allora prima di arrivare, perché ci siamo fermati in Austria, il confine dell'Austria, parecchie ore, e mi ricordo che là era un fiumicello, ma stretto, non so quanto era profondo, e siamo andati anche a fare il bagno lì, l'acqua era, non si vedeva il fondo. Ma insomma, almeno un po' lavarsi. Dopo tanto tempo ci siamo finalmente lavati, dopo che siamo stati liberi, ci hanno liberati. Finalmente ci siamo lavati. Pensate quanti mesi senza lavarsi. Come può una persona stare così sporca? Piena di cimici, piena di pidocchi.
Poi sei arrivata a Trieste.
Sì. No, Trieste, no. A Gorizia, perché sono nativa di là. Allora, a Gorizia, là, e dopo siamo rimasti sotto Jugoslavia. Quel territorio mio era sotto Jugoslavia. E poi sono andata a Capodistria e là ho conosciuto mio marito. Ci siamo sposati, siamo venuti a Trieste. Nel 56. Perché si voleva andare in America e in America non era più spazio, era per Australia. Per Australia ne paravamo un po' troppo lontano. Però d'altra parte mi dispiace che non sono andata.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione.